Venezia e l'incontro a Venezia tra Renzi e Hollande, un incontro blindato con tanto di zona rossa, chiusura di vari spazi, negozi obbligati a chiudere a partire dalle 13 quando scatteranno le limitazioni. Questa mattina ci saranno anche un paio di cortei, uno a piedi in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia e un altro di barche. Ma di questo parleremo più tardi direttamente con qualcuno dei notav che si trovano a Venezia. Adesso vogliamo parlare di uno dei temi che, secondo quanto riferiscono i nostri quotidiani, potrebbe essere al centro anche del dibattito tra Renzi e Hollande, in maniera particolare la questione del lavoro. Qualcuno parla di analogie. Vogliamo capire che cosa sta bollendo in pentola in Francia rispetto alla questione lavoro e quali sono anche le reazioni che stanno cominciando ad affacciarsi da parte dei movimenti. Ne parliamo con Gianni Carrozza, che da tanti anni abita a Parigi, è attivo sul fronte delle lotte sul piano del lavoro ed è redattore storico di Collegamenti Uobli. Buongiorno Gianni.
Buongiorno.
Allora, che cosa sta bollendo in pentola del governo rispetto al tema del lavoro?
Sta bollendo in pentola un progetto di legge che diventa un po' la ciliegina sulla torta di una serie di leggi che sono passate negli anni della presidenza di Hollande. Ne richiamo alcuni giusto per dare un'idea: hanno modificato per esempio le regole di rappresentazione sindacale in modo da avere al massimo la rappresentanza di sindacati, come dicono, responsabili e riformisti, ed escludere il più possibile i sindacati che diventavano ancora in qualche modo l'espressione del malcontento della base, da un lato, con dei livelli di esclusione intorno al 10%, hanno introdotto due cose che hanno chiamato patto di competitività e patto di responsabilità, che nella pratica si sono tradotti in finanziamenti a pioggia, circa 40 miliardi dati al padronato, in sostanza in cambio di niente, perché il padronato avrebbe dovuto assumere un sacco di giovani e sono ancora incapaci di dire quanti posti di lavoro sono stati creati, probabilmente non ne sono stati creati, cioè questi si sono messi in tasca i soldi e non hanno creato niente del tutto. C'è stata una riforma importante nel diritto dei licenziamenti, hanno introdotto quella che chiamano una separazione consensuale, cioè la possibilità per il padrone di licenziare nei fatti, comunque di spingere il salariato a accettare di andarsene senza ufficialmente dover subire il peso di tutte le procedure, diciamo, dei licenziamenti, e quindi un minimo di controllo, per esempio da parte dell'ispezione del lavoro, sul fatto che le cose sono giustificate o meno, eccetera, con un esborso appena appena più alto e praticamente negli ultimi due anni sembra che il grosso dei licenziamenti, si parla di più di mezzo milione di licenziamenti, sono avvenuti utilizzando questa procedura che ha fluidificato, per utilizzare il loro linguaggio, le relazioni nell'impresa. Ora, poi c'è stata la legge Macron che sembrava una specie di, come dire, di inventario alla Prévert, dove c'era di tutto e il contrario di tutto, dalle licenze dei taxi alle, a quella che chiamano l'uberizzazione del lavoro. Ci hanno addirittura messo il deposito di scorie nucleari dentro, perché non erano riusciti a farlo passare secondo le procedure tra virgolette normali e tra virgolette democratiche che dovevano essere utilizzate normalmente, l'hanno infilato dentro a questa legge qua. È un insieme di, come dire, è un contesto particolarmente favorevole al patronato, e il governo ha accettato, soprattutto dopo gli attentati del 13 novembre, da un lato di indurire tutte le forme di repressione, di utilizzare a fondo lo strumento del soggiorno obbligato per tutta una serie di persone che non riuscivano a controllare sul piano giudiziario, utilizzando, diciamo, le procedure normali, e dentro questo contesto qua hanno approvato recentemente una legge che di fatto garantisce il permesso di ammazzare alla polizia, perché già non vengono particolarmente inquietati dalla giustizia, ma siamo ormai a una specie di diritto innato a quella che definiscono l'autodifesa, e quindi a poter sparare e ammazzare gente senza essere inquietati, cosa che è stata fatta tra l'altro sotto leggi dello stato d'urgenza, dello stato d'emergenza, e questa legge che si sta preparando ha comunque provocato delle reazioni importanti, e io direi che forse è la cosa più importante sottolineare le reazioni che cominciano a esserci piuttosto che il contenuto della legge stessa. Richiamo semplicemente alcuni dei capitoli della legge, perché è una cosa piuttosto lunga e piena di capitoletti, di codicilli, come le sanno fare bene. Allora, ci sono tutta una serie di modifiche al codice del lavoro, che secondo il governo è troppo complicato e rende difficile la gestione del personale al patronato, e quindi lo scopo è ufficialmente la semplificazione. In realtà vengono introdotti una serie di deroghe supplementari, che sono poi gli elementi che rendono illeggibile il codice del lavoro. Dunque, vengono all'inizio enunciati i grandi principi, cioè il contratto a tempo indeterminato, il minimo salariale garantito, le 35 ore, per svuotarli meglio del loro contenuto. Per esempio, il livello di alcune cose particolarmente importanti. Il livello di applicazione delle leggi, dei contratti di settore e dei contratti di impresa è strutturato in maniera tale che il contratto di impresa non può essere più favorevole al lavoratore di quanto sia il contratto di settore, e che comunque deve non essere più sfavorevole di quanto stabilisce la legge, cioè il minimo legale.
Quindi
questa gerarchia.
Ecco, Giannino, in questo tra l'altro c'è una precisa.
Ti sento malissimo.
Ah, scusa,
purtroppo.
Gianni. Allora, dicevo, in questo c'è una precisa analogia con quanto è stato stabilito nel corso di una serie di controriforme del lavoro in Italia negli ultimi anni. Ben prima del Job Act, nel 2011, in effetti il principio per cui i contratti integrativi erano solo migliorativi, che era il vecchio concetto, per cui in effetti vi erano pochi contratti integrativi a livello aziendale, perché chiaramente le aziende, potendo, non miglioravano le condizioni dei lavoratori. È stato ribaltato proprio con un principio analogo, per cui in realtà i contratti integrativi sono i contratti in cui si possono prevedere delle deroghe dal contratto nazionale, cioè possono essere, cioè ci sono se sono peggiorativi rispetto al contratto nazionale.
Sì, comunque possono essere peggiorativi anche rispetto alla legge ormai.
Sì, analogamente, sì, anche quello...
Cioè, è comunque è il principio di applicazione che viene completamente ribaltato. Questa è una grossa novità in un paese, come dire, molto attaccato alla legge e alla dimensione giuridica come la Francia. Dopodiché viene introdotto un tetto per le indennità di licenziamento nelle cause di lavoro per motivi economici, vengono fluidificate tutte le possibilità di licenziare per motivi economici, per esempio quello che chiamano i licenziamenti di borsa, basta che ci siano due trimestri di seguito di difficoltà di tesoreria dell'impresa per poter licenziare. Cioè, quello che abitualmente, per esempio, una serie di imprese multinazionali fanno mandando i dividendi all'estero e quindi riducendo le capacità di tesoreria delle imprese in Francia, diventano una giustificazione per poter licenziare.
Giustificato motivo economico.
Sì, 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 motivo economico, ma senza nessun controllo. Ormai è il controllato che si controlla da sé. Dopodiché c'è una serie di modifiche importanti negli orari, che ufficialmente restano 35 ore, però ecco, si passa per esempio a una flessibilità fino a 60 ore settimanali per i quadri, a 40 ore per gli apprendisti. Le ore di reperibilità che venivano comunque integrate nel computo delle ore che lavorate passano praticamente come ferie o ore di riposo. Il massimo di settimanale passa da 44 a 46 ore fino a 16 settimane a discrezione del padrone, che in un certo periodo può avere bisogno di utilizzare, però questo periodo aumenta sempre di più. Il tempo di lavoro, che era annualizzato a 1607 ore all'anno, dovrebbe passare a un computo su 3 anni e quindi con ancora una maggiore flessibilità, cioè questa storia delle 35 ore rimane puramente formale, e vengono introdotte tutta una serie di tecniche per ridurre il salario e aumentare il lavoro, e poi soprattutto viene introdotto il principio del referendum per far passare degli accordi a cui sindacati anche maggioritari si oppongono. Cioè, fino ad ora un sindacato che non rappresentava il 30, uno o più sindacati che non rappresentavano più del 30% dei lavoratori nelle elezioni di impresa non avevano la possibilità di ribaltare degli accordi rifiutati dai sindacati maggioritari. Ecco, lì si introduce ancora l'ennesima possibilità di far passare accordi a ribasso, e questo seguendo una serie di procedure che erano state utilizzate durante l'applicazione della legge Macron sul lavoro delle domeniche e del lavoro notturno in un settore come quello del commercio, dove non c'è nessuna vera necessità, cioè non siamo in un ospedale tra i pompieri, dove ci sono necessità oggettive. No, c'è la necessità di fare in modo che il turista cinese che viene in Francia possa di domenica o di notte andare a comprarsi il sacco Armani invece di andarsela a comprare a Londra, cioè il massimo della disponibilità. Poi
è un po' quello che è successo sul commercio anche da noi tra il 2008 e il 2011, per cui in realtà ormai in Italia i grandi centri commerciali sono aperti 24 ore su 24, perché sono aperti anche di notte, sì. E 365 giorni all'anno effettivamente. Adesso è in discussione un tentativo di legge per riuscire a chiuderli 7-8 giorni all'anno, ma con grosse opposizioni da parte delle federazioni di categoria, ovviamente, insomma, dei padroni della grande distribuzione.
Sì, comunque, ecco, direi questo è il quadro grosso modo della legge, e evidentemente va nella stessa direzione. Tra l'altro la utilizzano come uno degli argomenti per farlo passare, cioè dalle altre parti in Europa si fa già e quindi anche da noi si deve fare. Questo è uno degli argomenti utilizzati dal...
È un argomento oliato un po' dappertutto. Quello che fanno gli altri lo devi fare anche tu, è già un buon motivo, insomma.
Sottomettersi alle inderogabili necessità della concorrenza internazionale.
Ovviamente a sottomettersi devono essere i lavoratori, non certamente i padroni.
E comunque colpisce pesantemente come le ricette siano in modo evidente assolutamente sempre le stesse, che siano in Italia, che siano in Francia. Come dire, sembrava di rivedere, sentendo i contenuti della legge, esattamente il film che a partire del 2008 abbiamo visto, devo dire, a puntate, a pezzi. Era più un serial, non era un film unico, che ci siamo visti nel peggioramento delle condizioni di lavoro nel corso di questi ultimi 8 anni. Fondamentalmente in Francia l'hanno condensato in una sola legge molto pesante, in realtà in due, perché c'è anche la legge Macron, di cui parlavi tu prima. Da noi è stato, come dire, centellinato in una serie di leggi, in una serie di decreti che si chiamavano sempre Salva Italia, Sblocca Italia, Rivivi Italia e via dicendo, e in una serie anche di contratti nazionali che hanno permesso, come dire, lo sfondamento. Però nel complesso sostanzialmente stiamo parlando, è impressionante come si parli esattamente delle stesse misure, compresa l'innalzamento dei tetti per dei tetti finanziari per la possibilità di fare o non fare causa sul terreno del lavoro, che è stata un'altra delle cose che era stata introdotta non più di 4 anni fa anche in Italia, sostanzialmente con lo scopo di abbattere le cause di lavoro, no? La famosa riduzione del contenzioso. Intanto devi mettere dei soldi per poter far causa, e in secondo luogo ti chiarisco che se per caso tu potessi perdere non c'è nessuna compensazione, paghi immediatamente anche l'avvocato della controparte, che di solito...
Senza contare che il contenzioso qui era aumentato anche perché hanno chiuso un certo numero di sedi di magistrature del lavoro, concentrandole nelle sedi più grosse, e poi hanno cominciato a lamentarsi il fatto che c'erano troppe cause.
Vabbè, quello che hanno fatto anche qui, voglio dire, no? Come dire, di nobis fabula narratur, è veramente impressionante l'assoluta assonanza, voglio dire, non c'è nemmeno un po' di originalità, l'Europa. Ecco, mettiamola così.
E comunque direi quello che è interessante di fronte a questo tipo di misure è che questa volta i sindacati erano già pronti in buona sostanza ad accettare più o meno tutto, cambiando magari le virgole, aggiungendo qualche soldo al tetto delle indennità di licenziamento, eccetera. Il problema è che c'è stata una reazione abbastanza, come dire, di base, che è passata attraverso le reti sociali, c'è stata una petizione che in un paio di settimane ha superato il milione di firme e che è in assoluto la petizione più firmata in Francia da quando queste cose esistono. E soprattutto c'è una trentina di collettivi, associazioni, organizzazioni di base, di giovani diversi e vari, fino ad arrivare ai giovani socialisti, che hanno cominciato a convocare delle manifestazioni. Per esempio domani mattina alle 11 a Parigi c'è una manifestazione studentesca a Piazza della Nation, alle 12:30 una manifestazione davanti alla sede del patronato convocata dalla CGT, che sembra fatta quasi per sviare l'attenzione, e la manifestazione che era stata convocata fin dall'inizio alle 2 del pomeriggio in Place de la République, che doveva raccogliere l'insieme di tutte le altre manifestazioni, di tutti i vari collettivi che chiamavano. I sindacati all'inizio avevano fatto una vaga convocazione di una manifestazione per il 31 marzo, cioè senza nessuna fretta, facendo le cose con calma, dandosi il tempo di contrattare col governo, eccetera. E sono stati un po' presi di sorpresa da questa mobilitazione di base, sia dalla mobilitazione del milione di firme, sia dalle convocazioni che ci sono a Parigi, ma in varie altre città francesi, e diciamo quelli più tozzi come la CGT e Force Ouvrière hanno in qualche modo seguito il movimento per non farsi distanziare. E poi ci sono la CFDT, la CFTC, la Confederazione dei Quadri, l'UNSA, eccetera, che si sono praticamente già dichiarate soddisfatte del riporto della discussione della legge di 15 giorni e delle modifiche alle virgole che il governo aveva già fatto o che promette di fare. Però è una situazione in pieno movimento, con forse la possibilità che un movimento realmente radicato nella base sociale di quello che era una volta la sinistra possa prendere una certa ampiezza. Ed è un pezzo che non se ne vedevano.
Beh, staremo a vedere, magari ci sentiremo ancora per vedere come proseguirà questo accenno di resistenza nei confronti di questo nuovo pacchetto di leggi contro i lavoratori. Nel frattempo io ti ringrazio e alla prossima, ciao.
A presto, arrivederci, buona continuazione. I am, you are, we are crazy.